Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
Benvenuti a questa puntata, io sono Tina e oggi per affrontare un tema di grande attualità e complessità abbiamo il piacere di riavere con noi Alessia Paolillo, esperta di politica e società cinesi e dottoranda in civiltà dell'Asia e dell'Africa alla Sapienza. Ciao Alessia.
Ciao a tutte e tutti e grazie come sempre per l'invito.
Si sono recentemente concluse le due sessioni, che sono gli eventi annuali che riuniscono i massimi organi legislativi e consultivi della Cina per discutere e approvare le politiche e i piani per l'anno in corso. Quest'anno sono iniziate il 4 marzo per la conferenza consultiva politica del popolo cinese e il 5 marzo per l'Assemblea Popolare Nazionale e si sono concluse rispettivamente il 9 marzo e il 10 marzo. Il rapporto sul lavoro del governo di quest'anno, cioè il documento pubblicato annualmente dal governo cinese appunto durante le due sessioni, ha posto l'accento sulla sicurezza e lo sviluppo, due pilastri fondamentali per il Partito Comunista Cinese. Come si conciliano questi due obiettivi, in particolare alla luce delle tensioni geopolitiche e delle sfide economiche interne?
Innanzitutto diciamo che queste due sessioni sono durate molto poco, o comunque meno della media generale. Il che ha fatto intuire a diversi analisti la stretta del potere del presidente. Diciamo che se non servono molti giorni per tracciare la direzione del prossimo futuro del paese, le possibilità sono due. O la direzione è molto precisa e le problematiche sono poche, ma dire che questa la scartiamo, o il potere politico del leader è elevato. In più, in generale, direi che la parola chiave di queste due sessioni è stata stabilità più che progresso. Detto questo, Li Qiang ha tenuto il suo primo rapporto sul lavoro del governo, sebbene non ci sia stata la consueta conferenza stampa tenuta dal premier alla fine, altro segnale di quanto detto proprio poco fa. Ad ogni modo, Li Qiang ha elencato gli obiettivi di sviluppo della Cina per il 2024, come viene fatto di consuetudine con questo documento, e di tutto quello di cui ha parlato lì, credo che sia opportuno soffermarsi sulla crescita del prodotto interno lordo del PIL, che si aggirerà, ha detto, intorno al 5%. E diciamo alcuni hanno notato come più che di crescita possiamo parlare di assestamento, cioè sebbene rimanga un traguardo decisamente ambizioso, l'obiettivo del 5% infatti non è un compito facile, data la continua ripresa globale dovuta alla pandemia, le interruzioni della catena di approvvigionamento, le tensioni commerciali e i conflitti militari in tutto il mondo. Molti analisti comunque parlano di assestamento del PIL più che della sua crescita. Quindi direi che il trend al quale eravamo abituati della costante crescita del PIL della Cina, come è stato nei primi anni 10, no, a due cifre, si è arrestato, si è assestato più che altro. E secondo la stessa leadership non sarà facile centrare questi obiettivi, soprattutto quello del 5% del PIL, che appaiono ambiziosi soprattutto per le tensioni commerciali con gli Stati Uniti e in parte in misura minore ovviamente con l'Unione Europea, che potrebbero aggravarsi e quindi incidere sull'economia cinese, e comunque la crisi che permane del settore immobiliare e l'enorme indebitamento dei governi locali. Quindi per sostenere, diciamo, tutto questo, il governo si dovrà impegnare molto, questo di sicuro lo ha detto esplicitamente stesso Li Qiang. Inoltre, per sostenere il processo di modernizzazione dell'esercito popolare di liberazione, in questo nuovo contesto internazionale, è stato, diciamo, allocato al budget del 2024 un aumento della spesa militare del 7,2% in più rispetto al 2023, ma questo in realtà è in linea con un trend globale di aumento della spesa per la difesa, quindi c'è un'attenzione maggiore, no, nel volersi dotare di sistemi moderni, più diciamo all'altezza delle sfide del tempo. Non per questo bisogna scendere in allarmismi, questo era quello che volevo dire. E invece per quanto riguarda l'immobiliare, che è un'altra questione molto, molto calda diciamo, dopo il crollo di Evergrande e di altri colossi del settore è in corso un tentativo di inversione di rotta attraverso la promozione di tre grandi progetti che sono tutti incentrati sulla costruzione di alloggi popolari che vengono sussidiati dal governo e poi sulla riqualificazione dei villaggi urbani e sul potenziamento delle infrastrutture pubbliche nei centri urbani. Quindi su questo porrei l'accento di tutto quello di cui si è trattato in queste due sessioni.
Le due sessioni hanno visto l'approvazione di diverse riforme volte a migliorare la governance del paese. Quali sono le riforme più significative e quali sono le loro implicazioni per il futuro della Cina?
Guarda, più che di riforma vera e propria, no? Come se fosse una legge, direi più che altro di parlare di un aspetto molto importante che è stato evidenziato anche durante queste due sessioni, che è quello dell'autosufficienza tecnologica. Cioè, Xi Jinping ha sottolineato che la Cina deve rafforzare l'innovazione scientifica e tecnologica, nonché raggiungere l'autosufficienza scientifica e tecnologica e combattere la battaglia delle tecnologie fondamentali. Questa è una cosa che spiega molto bene Asia Society, che fa notare come questa nuova iniziativa di politica tecnologica, che proprio è racchiusa in questo slogan che è stato condiviso, delle nuove forze produttive, prevede un piano, possiamo dire, audace per catalizzare i progressi scientifici nazionali. Il governo ha stanziato una cifra come 370 milioni, no, scusami, 370 miliardi di renminbi per la ricerca tecnologica nel prossimo anno, quindi sono già stanziati per il 2024. E questo sforzo rappresenta una mobilitazione di risorse a livello nazionale verso i settori che dovrebbero definire l'economia del futuro. Quindi pensiamo ai veicoli elettrici, di cui sono praticamente i primi produttori al mondo, l'intelligenza artificiale, l'energia rinnovabile, le infrastrutture cosiddette sofisticate, i semiconduttori, perché stanno cercando di migliorare anche da quel punto di vista, e così via. E questo aspetto, questa determinazione per raggiungere l'autosufficienza tecnologica incarna l'ambiziosa visione della Cina di voler diventare leader dell'innovazione globale e leader nella capacità tecnologica. E possiamo poi concludere molto velocemente, in realtà ci sarebbe tantissimo da dire, ma cercheremo di essere brevi qui, che al centro di questa strategia c'è un duplice obiettivo: accelerare la ripresa economica del paese e nel lungo termine garantire un vantaggio strategico internazionale, quindi contrastando le sfide internazionali, comprese le sanzioni e i controlli sulle esportazioni di tecnologia avanzata. Quindi, da un lato, dal punto di vista interno, riprendersi economicamente; dal punto di vista dei pericoli che possono arrivare dall'esterno, è quello di tutelarsi. E quindi ecco perché è tanto importante parlarne ora nel 2024 in particolare.
Il tema della prosperità comune è stato molto discusso in Cina negli ultimi anni. Quali sono i progressi compiuti finora e quali sono le sfide ancora da affrontare?
Il tema della prosperità comune è un tema di cui ho letto qualcosina proprio di recente, anche se esula dall'argomento della mia ricerca. Ciò detto, si ha parlato della prosperità comune proprio all'inizio delle due sessioni, proprio il 5 marzo, durante il quale ha detto di consuetudine, quando parla della prosperità comune, che il suo perseguimento è una caratteristica essenziale della modernizzazione cinese. Ha sottolineato costanti miglioramenti del benessere sociale, ma ha affermato che il partito deve monitorare le grandi masse e che la popolazione farà affidamento su se stessa per creare una vita felice, il che suggerisce che forse lo stimolo diretto ai consumatori rimane qualcosa di improbabile. Comunque, una cosa, diciamo, un aneddoto, possiamo chiamarlo così, un'immagine, ecco, che ha evocato proprio nel contesto del discorso sulla prosperità comune, quella della storia del villaggio di Yonglian, nella provincia orientale del Jiangsu, nella Cina orientale, che ha dipinto come un esempio leggendario di sviluppo nelle imprese cittadine durante la riforma di apertura della Cina, stiamo parlando quindi del 78, che ha attirato, diciamo, la sua attenzione, ha voluto sottolineare l'esempio virtuoso di questo villaggio. Perché? Perché ha elogiato il villaggio in quanto pioniere del percorso verso la rivitalizzazione rurale e la prosperità comune. Quindi ha in qualche modo esortato gli abitanti dei villaggi a continuare a promuovere gli sforzi per la prosperità comune. Quindi, in realtà, direi che lo slogan, che un tempo era proveniente proprio questo, la prosperità comune, sembra ora confinato un po' soprattutto alle politiche di rivitalizzazione rurale. Ovviamente ci sarebbe da studiare molto più approfonditamente questo tema, però per ora sembra un attimo anche questo ridimensionato.
L'ultima volta che ci siamo sentite, Alessia, abbiamo parlato di civiltà ecologica. un argomento di cui abbiamo ampiamente parlato appunto nella puntata 39 della scorsa stagione. E proprio di temi ecologici, in particolare il binomio trasformazione verde e sviluppo economico, si è parlato molto nelle due sessioni 2024. Come si è tradotta in priorità concrete per il governo cinese e quali sono gli obiettivi specifici che il governo si è posto di raggiungere in materia?
Bisogna considerare che la Cina ormai si trova negli ultimi 2 anni dell'attuale piano quinquennale, che è iniziato nel 2021 e finirà nel 2025, e si trova ad affrontare una pressione crescente per bilanciare la crescita economica con gli obiettivi di riduzione delle emissioni. E tra l'altro, se non mi sbaglio, ma potrei ricordar male, nel 2025 c'è anche il prossimo incontro per degli accordi di Parigi, quindi la Cina si sta preparando anche da quel punto di vista. E in questo contesto, dal rapporto di lavoro del governo sono emerse 4 aree chiave, cioè migliorare la contabilità e il commercio delle emissioni di carbonio, scommettere su tecnologie all'avanguardia per guidare lo sviluppo economico, promuovere la crescita delle energie rinnovabili e consolidare i risultati ottenuti nella lotta all'inquinamento atmosferico. E il rapporto di quest'anno ha fortemente enfatizzato la trasformazione verde e lo sviluppo a basse emissioni di carbonio, evidenziando il miglioramento della capacità di contabilità, diciamo, e verifica del carbonio. Diciamo che come tema questo dell'attenzione all'ecologia si ricollega a quello di cui abbiamo parlato prima, delle nuove forze produttive, no? Quando abbiamo parlato delle innovazioni tecnologiche che vogliono essere portate avanti, l'autosufficienza tecnologica, soprattutto nel campo di tutto ciò che riguarda le tecnologie ecologiche, se così possiamo chiamarle, no? Prima ne abbiamo parlato di veicoli elettrici e così via. Direi, diciamo, per concludere, che il passaggio da quantità a qualità dei prodotti e della crescita economica è anche in questa visione ecologica, cioè rientra, diciamo, in questo quadro, ecco.
Facendo una piccola digressione, negli ultimi anni si è parlato tanto della Nuova Via della Seta, un progetto ambizioso che è stato al centro di molti dibattiti negli ultimi anni e da cui l'Italia è uscita lo scorso dicembre. Quali sono gli ultimi sviluppi del progetto e quali sono le sue implicazioni per l'economia globale?
Allora sì, guarda, possiamo fare questa piccola deviazione. È un'iniziativa che, sebbene sia posta un pochino meno sotto i riflettori, quindi ne sentiamo anche parlare meno di qualche anno fa, continua ad esistere. I progetti sono stati un po' ridimensionati, ma non sono spariti, anzi, quanto mi ricordo e mi è parso di capire, si sta investendo molto di più nel sud globale. Quindi è una proposta diplomatica, è proprio, diciamo, la firma diplomatica di Xi, che, come dicono diversi analisti cinesi soprattutto, è qui per rimanere. E sì, l'Italia quest'anno ne è uscita, anche direi, mi sento di dire, diciamo elegantemente, contro ogni, diciamo, previsione, almeno la mia, perché comunque non abbiamo avuto nessun tipo di, tra virgolette, ritorsione, non ci sono state grosse problematiche. È quasi come se Pechino ci avesse detto: sì, vabbè, capiamo che Washington ve l'ha chiesto e quindi va così, agli alleati non si può dire di no. E quindi è andato bene, incredibilmente bene.
Grazie Alessia di essere stata nuovamente con noi e averci fornito ancora una volta un'analisi approfondita e puntuale di argomenti così importanti.
Grazie mille come sempre a voi per l'invito e a chi ci ha ascoltato oggi.
Per rimanere aggiornati su tematiche legate alla Cina, vi invito a seguire questo podcast se ancora non l'avete fatto e a unirvi al gruppo Facebook Vendere in Cina. E seguite Alessia su Instagram, dove la trovate come Alessia in Progress, per approfondire tematiche della politica cinese. Noi ci sentiamo alla prossima puntata. Zaijie.
Zaijian.